Si ricomincia 2025. Ah no, tu hai ricominciato già venerdì scorso.
Io ho già ricominciato, sì, una bella puntata ho fatto, molto interessante, con tanti ospiti, conduzione che è scivolata sul velluto, grande selezione musicale, una puntata meravigliosa, la più bella del 2024.
Buon pomeriggio.
Però è 2025, questo è il problema.
Buon pomeriggio e bentrovati da Talking Loud, da Federica Pietra e Alessio Ramaccioni. Al mio fianco abbiamo cominciato con un pochino di ritardo, ma d'altronde non saremo noi, perché smentirci nel 2025, vero Alessio?
Già è iniziata la lamentazione di Federica, oddio quanto sono stanca, la fatica, le cose, proprio quei classici luoghi comuni. Tu devi fare come Elon Musk per non stancarsi,
si
per
mette essere, in camera iperpare.
Prende la chetamina.
Ah, è vero, sì.
Perché lui deve essere sempre iperproduttivo. Quando gli hanno detto, ma tu non è che sei, lui ha detto, io sono uno che ha progettato una galassia satellitare sostanzialmente intorno alla Terra, sta portando l'uomo su Marte, ho inventato l'auto elettrica, non pretenderete che sia anche una persona normale. E quindi voglio dire, quindi se tu ti senti stanca, un po' giù, no? Un po' così, prendi la chetamina, Federica, prendi la chetamina.
Ma io ho altri metodi per
chetamina. Io non mi ricordo esattamente cosa fosse, mi sembra che fosse una specie di anestetico per cavalli, però non sono sicuro. Allora, la chetamina, più raramente chetamina o chetammina, cioè o la KOCH, è un farmaco analgesico dissociativo, unico composto della classe delle arilciclosilammine, approvato per uso medico, quindi ti fa fare la ricettina, utilizzato per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia, oggi per lo più in ambito veterinario, pediatrico e traumatologico. Tu non rientri in nessuna dei tre, perché non sei un animale, non sei una bambina, quasi, e non sei traumatizzata fisicamente, ma emotivamente non lo so, io non entro nel merito. La chetamina è segnalata dal World Health Organization nel suo listino dei medicinali essenziali, una lista che elenca i farmaci efficaci e sicuri, indispensabili a un ospedale. La Food and Drug Administration statunitense ne ha autorizzato l'uso negli USA come anestetico dissociativo generale a partire dagli anni 70. A dosi subanestetiche, maggiori di quelle antidepressive, utilizzata a scopo stupefacente per via dei suoi effetti allucinogeni tipo dissociativo, nonché forte analgesia, e trova perciò ampio uso specie della scena rave. Tu sei una della scena rave, no?
Beh, dai, sì, diciamo lo sì, so, l'ho frequentato un pochino.
Ah, vedi? Vedi?
Poco, ma non mi drogavo.
E hai ingurgitato ketamina?
No, non mi drogavo.
Hai fatto
io
male.
E il mio piccolo gruppo andavamo a rave, ma non ci drogavamo.
Eravate puliti?
Sì.
Io pure ci andavo ai rave, mi piacevano molto. Gli illegali, quelli illegali degli anni 90.
Esatto, quelli illegali degli anni 90.
Neanche io mi drogavo. Comunque
no, ma io realmente
no, pure io,
forse gli unici
Io e te eravamo gli unici.
Ci drogavamo di musica, noi.
No, c'era un mio amico che andava anche a ballare, che ne so, sai, a Riccione, oppure al Geis vicino Empoli, questi posti che chiamavano proprio pasticche su pasticche, con tutta. Però lui invece zero. Ci andava proprio perché gli piaceva l'atmosfera. Non so, non
posso
so
dire
come.
Perché... Non ho mai preso una pasticca in vita mia, lo posso dire qua pubblicamente.
Io posso, ti credo, diciamo.
No, mi puoi credere, perché è la verità.
Anche io, mai preso una pasticca in vita mia, mai. Vabbè, non mi guardare in quel modo, però, che se così sembra che stia mentendo. Va bene, quindi diciamo che dovresti fare come Elon Musk. Oggi voglio un po' parlare di Elon Musk, se non ti dispiace. Non dovremmo avere nessuno.
Se ne è parlato poco poi ultimamente.
No, ne voglio parlare un po' a modo nostro, in modo un po' più scanzonato. Poi sembra sempre che uno deve appesantire. Tutto sommato, voglio dire. Tu l'hai visto il film Don't Look Up? Quello con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, dell'asteroide, sì, che arriva, il meteorite che arriva sulla Terra. Lì c'è un personaggio che è proprio Elon Musk, se te lo ricordi un po'.
Senti, ma tu quando cammini, le formiche le pesti?
Guarda che sta cosa è un discorso complicato. Io sono stato tutto il giorno ieri a leggere sulla chat dei giornalisti parlamentari, a cui sono indebitamente, diciamo, iscritto su WhatsApp, perché sono l'anno e mezzo che lavoro al Parlamento, mi ci sono infilato per motivi, cioè, è comoda. È un tema, perché quella è stata un'operazione di marketing. Quella del direttore dell'agenzia di stampa Vista è stata un'operazione di marketing per la sua agenzia. Capito? Questo è stato, non è stato, vabbè, dai, manda un po' di musica e poi entriamo.
Realtà il pezzo che sto per mandare merita un po' di presentazione, perché mi frulla nella testa da ieri. Ieri ho tirato fuori un vecchio bootleg che avevo a casa, anche perché, caro Alessio, devi sapere che quest'anno 2025 ricorrerà il cinquantennale di The Lamb Lies Down on Broadway, l'album mitico per gli amanti dei Genesis, sicuramente l'ultimo album con la presenza di Peter Gabriel. Parliamo del 1974 e niente. Quindi ti ho preparato questa pezza che infatti è proprio una pezza.
Tutti ne parlano, tutti ne stanno parlando. Ho digitato formiche su Google e tutti parlano di Alexander Yakhnagiev, che è il direttore ed editore dell'agenzia Vista. Ha vinto lui. We'll be right back.
meravigliosa, sarebbe veramente da ascoltare tutto questo lavoro. Non so se tu sei mai stato appassionato di Genesis. Tu sei stato mai appassionato? Io sì, lo sono stata.
Okay. Io sì, a tratti l'ho ascoltato, appassionato mai, dai, bisogna essere onesti.
Ma soprattutto questo album, poi se leggi un po' tutta la storia dietro Rael, il personaggio, insomma, è come leggere un romanzo surreale, distopico, psico, insomma, è una roba pazzesca. Allora avevo un fidanzato appassionato che mi ha
Allora, adesso non c'è più? Ma adesso c'hai...
No.
Non ha
mai avuto passione per i Genesis. Quello
ce l'aveva.
Aveva una gran passione per i Genesis e me l'ha trasmessa. Sì, esatto. Stiamo parlando di tanto tempo.
12-13 anni fa.
No, un po' di più.
Ma tu, fammi capire, cioè tu, diciamo, in maniera intellettualmente attiva hai ascoltato dal tuo fidanzato di allora questi Genesis, ti sei appassionata oppure da sottona che faceva tutto quello che faceva?
Io non ero mai stata sottona nella musica.
Specifica. Anzi,
questo lo rinfaccio sempre al mio attuale compagno che è un grande cultore di musica, eccetera.
Beh, poi anche tu però, insomma,
sì,
sai,
no,
il tuo.
Anch'io so il fatto mio e gli rinfaccio sempre di aver ascoltato, di aver avuto il mio periodo progressive canterburiano quando lui ancora ascoltava gli Iron Maiden, e questo glielo rinfaccio sempre.
Quindi, è il mio telefono,
è il tuo,
che ha suonato.
Blip. Bene, tornando alle nostre formiche.
No, vabbè, io neanche voglio parlare di questa cosa. Non mi va di dirlo. Cioè, diciamo che quella è stata una grande operazione di marketing. Non è la prima volta che Alexander, che io conosco, insomma, che è il direttore e l'editore, e nonché anche giornalista dell'agenzia Vista, fa domande, diciamo, di questo tipo particolari alla Premier nell'occasione della conferenza stampa di inizio anno. Io ritengo personalmente che sia una intelligente operazione di marketing per attirare l'attenzione, diciamo, sulla sua agenzia, che è una, insomma, sempre presente lì fuori dal Parlamento. Tra l'altro conosco bene anche alcuni suoi inviati, uno in particolare, molto bravi, molto molto ligi, molto impegnati, molto, no, molto seri. Tra l'altro è anche un artista, quindi diciamo che è stata una domanda intelligente. Tanto voglio dire, hanno chiesto tutti più o meno le stesse cose: Elon Musk, la norma quella anti Renzi, la questione di Starlink, tutti hanno chiesto le stesse cose, ovviamente a Meloni, e lui quantomeno ha fatto un pochino scatenare guarda, leggiamo proprio qualche Alexander Yakhnagiev o Yanaziev, Sofia, nato a Sofia nel 78, è un giornalista, pittore, scultore bulgaro naturalizzato italiano, ha studiato all'Università di Perugia, attualmente abita a Roma, ha esposto, insomma, nel 96 per la prima volta in una mostra a Berlino, ispirato dall'avanguardia russa e francese, esprime nei suoi quadri la ricerca di forme e colori e ovviamente è l'editore, il direttore dell'agenzia di stampa Vista. E niente, fine, non parliamo più di questo argomento formichesco.
Va bene? Come vuoi tu.
Poi off record ti dirò perché. Allora ti leggo, a te e anche a chi ci ascolta, il riassunto, l'estratto pubblicato da Dago Spia di un articolo scritto da Pino Corrias per Il Fatto Quotidiano. Elon Musk, trasvolatore di tutti i cieli, porta nei guai molto ingombranti qui sulla Terra, ma quando i giornali del primo mondo ne parlano adottano iperboli scansonate e prosa pop. Il super genio che salta, lo svalvolato dei mega miliardari, l'astronauta che ci condurrà su Marte aprendoci alla vita multiplanetaria. Da noi addirittura il ganso che ha conquistato gli occhi blu di Giorgia Meloni, la abbraccia, la fa danzare sul palcoscenico glamour di New York e su quello romanesco di Atreio, definendola con un inciampo involontario, più bella dentro che fuori. Le ha appena offerto molto più di una sola luna nel pozzo, l'intera batteria dei 6.700 satelliti di Stato, Starlink, una collana quanto mai preziosa per l'intera Italia che, a guardare bene, avrà anche la forma del guinzaglio. Peccato che Elon Musk, il suprematista bianco, abbia il cuore intossicato e nero e non faccia per niente ridere. Dalla sua piramide di uomo più ricco del mondo governa una fetta dell'economia globale, della politica planetaria, del costume, del linguaggio, di gran parte di quella mitologia sociale che oggi si nutre di successo, armi e potere autoritario. Il sogno americano moltiplicato dai milioni di microchip. Musk fa affari ovunque, vende in America automobili Tesla che fabbrica in Cina, e davanti a tutti con l'intelligenza artificiale sta fabbricando le interfacce neurali che la colleghino al cervello umano. Parla ogni giorno e ogni notte a 202 milioni di follower che lo seguono sulla sua piattaforma X e a 100 governi nel mondo. In una settimana a caso ha dato dell'idiota al cancelliere tedesco Scholz, dello stupratore al premier britannico Starmer, ha auspicato in Austria un nuovo governo guidato dai neonazisti di Kickl e ha chiesto ai camerati di AfD di salvare la Germania infettata dai socialdemocratici. Attraverso l'accordo con l'Italia, annunciato, smentito, confermato, vuole spalancare il mercato dell'intera Europa che, per parlarsi via satellite, è indietro di 10 anni. Tutte prestazioni impensabili per un uomo solo, ma che diventano dettagli se paragonate al vero colpo dell'ultimo biennio, quello di essersi comprato la Casa Bianca in tante comode rate insieme al socio Donald Trump. Elon è il presidente del presidente. Attenzione, questa frase è bellissima. Elon è il presidente del presidente, almeno fino a quando durerà il reciproco vantaggio. A 25 anni meno del tycoon rieletto, il doppio dell'energia, 100 volte i suoi soldi, 464 miliardi di dollari il suo patrimonio stimato. In quanto al potere, governa le funzioni vitali di Pentagono e CIA, cioè le due armi più potenti dell'impero americano, che dipendono dalla sua rete di satelliti Starlink, occhi e orecchie che viaggiano a 550 km di altezza, governando tutte le intercettazioni, tutte le comunicazioni, tutte le strategie militari, e che nel giro di qualche anno da quasi 7.000 diventeranno 42.000. Per riuscirci ha rivoluzionato l'ingegneria spaziale, al punto che anche la NASA, con 4 miliardi di dollari appena investiti, dipende dalle sue innovazioni. L'ultima, la più spettacolare, l'immenso razzo Starship, il più potente di sempre, il primo riutilizzabile e dunque gestibile a costi dimezzati, con una capacità di carico di 165 tonnellate che ha già fatto sognare i generali americani che vorrebbero destinarlo al trasporto rapido delle truppe e degli arsenali, visto che impiegherebbe 90 minuti a raggiungere qualunque fronte in Asia e in Cina. Per respirare euforia, reggere ritmi ossessivi del lavoro, Musk consuma chetamina, una droga che frantuma la depressione, combatte la stanchezza, induce esaltazione, agisce sul sistema nervoso influenzando i pensieri, la percezione del dolore, il senso dello spazio e del tempo. Quando il Wall Street Journal lo ha rivelato, Elon si è limitato a confermarne l'uso terapeutico e i vantaggi pratici. Il mio consumo è nell'interesse degli investitori, ha detto. E poi, ho inventato l'auto elettrica, le costellazioni satellitari, manderò l'uomo su Marte. Pensavate fossi un tizio tranquillo e normale? Musk è doppio, triplo, spiazzante, innovativo nei cieli della tecnologia, reazionario in tutto il resto, ancora convinto di appartenere al popolo eletto a cui Dio ha affidato il compito di guidare la marcia di tutti gli altri. L'uomo padrone dell'universo, libero di sfruttare il campionario di materie prime di cui si compone la natura, da trasformare in merci e benessere, ma con la garanzia del perpetuo vantaggio dei pasti caldi per i vincitori, dello spazio vitale per i ricchi, delle briciole per i poveri. Non per nulla Elon Musk viene dal Sudafrica dell'apartheid, una vita sentimentale caotica, amanti, fidanzate, 2 mogli, 11 figli, un paio con maternità surrogata, e poi una lunga serie di indiscrezioni che gli attribuiscono l'uso sistematico di LSD, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici in feste private in giro per il mondo. Dirà: nella vita ho avuto incredibili alti, catastrofici bassi e stress incessante. Risultato? Sono solo. Racconta che ha lavorato con lui, che la sua vita fa schifo. Non dorme, non mangia, non ammette il tempo libero. Maniaco dei dettagli e ossessionato dal lavoro e dal sacrificio. Peggio ancora, ne parlano le ex che lo descrivono maschilista, competitivo, prepotente. Dicono che abbia la sindrome del messia. Vuole disperatamente salvare il mondo, ma solo se sarà lui a farlo. Naturalmente, senza croce finale, solo contanti. A parte un questo è un estratto, non è l'articolo completo, perché l'articolo completo è nella sezione a pagamento del Fatto Quotidiano, e al momento diciamo che Federica non mi ha dato la paghetta non mensile per... e
no,
quindi
per me, se vuoi ce l'ho io l'account,
lo potevi dire comunque. E questo è l'estratto che è stato proposto da Dago Spia, ma già basta questo per innanzitutto per apprezzare la bellissima prosa di Corrias, che veramente scrive molto bene, e poi perché comunque la fotografia è, diciamo, quella, a quella giusta dose di inquietante che aiuta un pochino a capire di cosa si sta parlando. C'è un personaggio di questo tipo, c'è l'uomo più ricco del mondo che detiene tecnologie che usa trasversalmente, diciamo, mi ricordo ancora quando offriva i suoi servizi tecnologici all'Ucraina ma anche alla Russia, che erano in guerra tra loro, quindi veramente la tecnocrazia ultracapitalista che diventa più potente di quello che uno pensa che sia la potenza, no? Fatta, diciamo, umanizzata, cioè lo Stato, no? Lo Stato come detentore del potere, lo Stato in assoluto più potente al momento che quello, no, degli Stati Uniti, eppure lui sta sopra.
È oltre.
Di fatto lo ha appaltato in qualche modo, va bene.
Quando penso a Elon Musk penso a un film, non so se te lo ricordi, Limitless, con Bradley Cooper.
Non l'ho visto.
Che scopre appunto questa fantomatica droga che gli dà dei poteri pazzeschi, nel senso non è stanco, ha la mente aperta e quindi diventa immediatamente da sfigato una persona di grande successo. Beh, questa è proprio recensione in due parole.
Lo vedrò con interesse.
E allora, visto così che parlavi di Elon Musk, mi sono ispirata e ho tratto da colonna sonora di Interstellar, perché comunque siamo fra le nuvole. A Place Among the Stars di Hans Zimmer.
Madonna, una colonna sonora incredibile questa. Meravigliosa.
E io ti stavo abbassando il cursore mentre dicevi meravigliosa. Tanto c'è un
meravigliosa.
Un lungo intro silenzioso. così un brevissimo brano di appena 3 minuti, breve rispetto, no, che 3 minuti, 3 minuti e 27, esatto, un po' inconsueto per la solita programmazione, ma che così calzava bene. A Place Among the Stars, tratto appunto dalla colonna sonora di Interstellar, lui ovviamente il compositore, penso l'Elon Musk delle soundtrack, che è Hans Zimmer. È ovunque.
Beh, però lui, io a Zimmer do una valenza assolutamente positiva.
Beh, sì, certo. Beh, è un po' un è proprio un divo ormai, un divissimo delle colonne sonore, le fa tutte lui, è onnipresente, si presenta sul palco come una rock star.
Poi quella di Inception.
Beh, ha con fatto Nolan, quello. Sì, lui lavora con Nolan proprio a braccettino, ma ha fatto anche delle cose insospettabili, dal Re Leone, diciamo film più di animazione, ha fatto anche la colonna sonora di SpongeBob. Non quella, ma quella del film.
Avevo trovato un'altra cosa bellissima su Elon Musk che parlava di Hitler. Elon Musk comunque c'ha una faccia un po' inquietante.
Sì, molto.
Ah, eccolo qua. Eccolo
ne parlavo
qua.
L'altra sera a cena con i miei ragazzi. E... ti ricordi Visitors?
Sì, chissà se toglie esatto. La faccia. C'ha...
non so, io sostengo che sotto quell'aspetto botulinato ci sia poi dell'altro.
Allora, siamo su Wired, il giornale Wired. Hitler comunista e gli altri deliri di Elon Musk, della leader dell'estrema destra tedesca su X. Giovedì 9 gennaio Elon Musk, cioè ieri Elon Musk ha partecipato a uno space, una diretta audio su X con Alice Weidel, la leader del partito tedesco di estrema destra Alternative for Deutschland, AfD. La conversazione bizzarra e piena di disinformazione rappresenta il culmine di una campagna portata avanti per settimane da Musk con l'obiettivo di promuovere il partito di estrema destra, che ha profondi legami con il neonazismo e che si trova sotto sorveglianza per sospetto estremismo da parte dei servizi segreti della Germania. Hitler era comunista e si considerava un socialista, ha detto Weidel quando il proprietario di X le ha chiesto se i media successo FD al nazismo. Il più grande successo dopo quell'epoca terribile della nostra storia è stato quello di etichettare Adolf Hitler come di destra e conservatore, ma lui era esattamente l'opposto, ha continuato. Non era un conservatore, non era un libertario, era un comunista, un socialista, e noi siamo l'opposto. Giusto, ha risposto Musk. Nella sua biografia Mein Kampf, Hitler come leader del Terzo Reich tedesco fu responsabile, fra le altre cose, dell'invasione dell'Unione Sovietica e della riduzione in schiavitù e della morte di milioni di persone, soprattutto ebrei. Descrive ripetutamente il comunismo come un nemico della nazione tedesca. Hitler riteneva inoltre che il marxismo fosse una teoria del complotto ebraica per controllare la Germania e il mondo. Weidel ha anche paragonato le opinioni del partito nazista tedesco a quelle dei gruppi politici di sinistra che oggi sostengono la Palestina, nel contesto di quelli che una commissione delle Nazioni Unite ha definito crimini contro l'umanità condotti da Israele. Nonostante il mese scorso alcuni suoi colleghi della AfD siano stati visti partecipare a un incontro segreto organizzato da un ex membro di gruppo militante neonazista, noto per aver bruciato la bandiera israeliana, la leader di AfD ha dichiarato che il suo partito è l'unico protettore del popolo ebraico qui in Germania. Weidel è la candidata della AfD alla carica di cancelliera alle elezioni anticipate che si terranno in Germania il mese prossimo. È stata presentata come volto relativamente moderato del partito, in passato ha lavorato nella finanza e oggi vive in Svizzera con la moglie originaria dello Sri Lanka e i figli. Questo aspetto è stato ripreso in un articolo scritto da Musk per il giornale tedesco il mese scorso. L'immagine della AfD come partito estremista di destra è chiaramente falsa se si considera che Alice Weidel, la leader del partito, ha una compagna dello stesso sesso originaria dello Sri Lanka, ha scritto Musk su Welt am Sonntag. Vi sembra una cosa alla Hitler? Ma per favore. Prima della diretta su X, l'Unione Europea ha dichiarato che avrebbe monitorato l'evento per verificare se non fosse promosso artificialmente agli elettori in Germania, violando le norme del Digital Service Act dell'Unione Europea stessa. Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato a Wired USA che non avrebbe commentato i contenuti del live stream. Weidel ha fatto riferimento ai timori dell'Unione Europea, sostenendo che 150 funzionari della Commissione stavano ascoltando la conversazione e che il DSA sarebbe uno strumento di censura. Sapete che ha fatto fatto Adolf Hitler, eliminato la libertà di parola, controllato i media, senza questo non avrebbe mai avuto successo, ha aggiunto. Sì, esattamente, è stata la replica di Musk. Il colloquio, che era stato presentato come un'intervista senza poi rivelarsi tale, ha toccato praticamente tutti i principali argomenti legati alle guerre culturali, dal conflitto in Ucraina, in merito al quale Wieler ha suggerito che la mancanza di strategia dei governi europei avrebbe spinto la Russia verso una guerra nucleare, all'immigrazione, tema su cui Musk ha affermato che sul lato messicano del confine degli Stati Uniti c'è una gigantesca pila di passaporti e patenti. Non è chiaro a cosa si riferisse in questo caso l'imprenditore, che non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Wired. Musk ha anche detto che il furto in sostanza è legale in California, che l'unica cosa che rallenterebbe l'afflusso dei criminali che rubano è il mal di schiena dovuto al trasporto di tutta quella merce. L'interesse del miliardario per la politica tedesca e per la FD in particolare sembra essere largamente influenzato da una singola utente di X, Naomi Seibt, un'influencer tedesca di 24enne che è salita alla ribalta pubblicando contenuti negazionisti sul cambiamento climatico e sulla pandemia di Covid-19. A giugno Musk aveva condiviso un post in cui Seibt diceva di aver votato per AfD alle elezioni europee dell'anno scorso, chiedendosi perché alcuni hanno una reazione così negativa nei confronti dell'AfD. Gli ho spiegato che l'AfD non è una simile all'ideologia nazista o a Hitler, ma è come il movimento nazionalista liberale del XIX secolo, ha raccontato l'influencer alla Reuters. Elon Musk ha interagito con Seibt altre 40 volte prima di condividere un altro dei suoi post il 20 dicembre con il commento: solo la FD può salvare la Germania. Una settimana dopo, nel suo editoriale per Welt am Samstag, ha scritto che il partito rappresenta l'ultima scintilla di speranza per il paese. Cioè, hai capito, Federica, la cosa incredibile? Che questo miliardario che si è comprato un social, a questo punto sembra paradossalmente quasi più per scriverci lui e per rendere virali i suoi contenuti, battezza, diciamo, sulla base di informazioni lacunose, frammentarie e spesso false, battezza un partito politico in Germania che lui di cui lui probabilmente non sa nulla, come interessante. Twitta quattro cose, fa una diretta con contenuti assolutamente non controllati da nessuno, senza un minimo di fact checking, senza niente, e poi addirittura scrive un editoriale per uno dei più importanti giornali tedeschi. Questo quando prima ti dicevo una specie di potere, diciamo, quasi ultraterreno, no? Un potere di tecnocrazia ultracapitalista che va oltre quelli che sono i poteri degli stati, dell'Unione Europea, le norme scritte o non scritte, la gestione dei contenuti giornalistici, oltre, va oltre, decide di farlo e lo fa. A me sembra un po' pericolosa come situazione questa, visto che lui è diventato di fatto il braccio destro, anzi non si sa chi sia il braccio destro di chi, del nuovo presidente degli Stati Uniti. Non so, tu non sei un po' preoccupata?
Io sono estremamente preoccupata, anche perché non tutti abbiamo poi dei filtri, no? Per critici, per,
no, quasi
per
nessuno
sezionare
ce l'ha.
Quasi un attimo nessuno queste notizie o queste parole.
Io sospetto che ci sia gente che quando ha sentito o ha letto che Hitler non era vero che fosse di destra e conservatore, ma fosse comunista, socialista, no, possa dire: ma vedi, non lo sapevo. Capito?
Senti, io ho preparato, a proposito di reietti e di esclusioni, ho preparato il prossimo pezzo di una band che non è entrata in classifica, nella nostra classifica dei migliori dischi del 2024. È rimasta un po' nel dimenticatoio, anche perché sinceramente l'album non è questa cosa meravigliosa, memorabile. Allora, li ho preparati oggi, un po' per riscatto. Si tratta dei Karate, che sono usciti proprio a fine anno, e il pezzo in questione, c'è sempre un nesso con quello che raccontiamo, si intitola $3 Bill.
The cats, the rats, the rust, the dust, the rent, the debt, the prescriptions and the pills. Checks, the debts, the balance, the bets. Advice worth as much as a $3 bill when you're standing on the edge of the abyss. Just stare at it and call it what it is. Lace up your red wings, turn yourself around. The boots, the socks, the keys, the locks.
calendar's the clocks that you have to hang your day on. Bunk, the junk, the closet, the trunk. If you got a secret, you can't tell it to Miss Rayon. A message to your folk and to your kids. Do you know what your sons and your fathers did? Put your heels on, come and see tonight. The jabs, the gaffs, tears, the laughs, snubs, the jokes, the curses and the blame. Sins, the wins, your folks, your blokes who say, you know it don't hurt to act a little vain. Ain't no riddle in the middle of my rhyme. Just let your inner moonlight shine. Put your docks and your mocks and your creepers on. The trolls, fascists, the assholes. Can't say their name without a crow flying by. Creeds, the screeds, the contracts, the deeds, and all the dotted lines that you ever had to sign. Just rip them up and put them in your pocket. Just throw them in the phone, no need to lock it. Put your docks and your mocks and your creepers. Put your docks and your mocks and your creepers. Put your docks and your mocks and your creepers on.
Pezzi che io passo.
Oggi sei un po' prog.
Tu li ascolti?
Sì, sì, stavo ascoltando.
Questo dei prog non c'aveva proprio niente.
Ma un po' sì, c'era sto sentore un po'. Sì, un po' sì, dai, un po'. Un po' sì. No?
Vabbè.
Rimanda un attimo, rimandano un pezzetto, ti dico dove l'ho sentito un po' prog.
Direttore. Allora, dimmi che cosa c'è di prog.
No, di prog, però c'è qualcosa. Sentiamo, manda.
The cats, the rats, the rust, the dust, the rent, the debt, the prescriptions and the pills. Checks, the debts, the balance, the bets. Advice worth as much as a $3 bill when you stand.
C'è un po' di tosse.
Sì, c'è un po' di tosse, in effetti.
Mi suona un po' anni 70, capito? Quell'idea un po'.
Va bene.
Mi suona un po' colonna sonora di qualcosa, capito? Mi suona un po' così.
Va bene.
No, ti dico la mia impressione.
Va bene, ok, ci sto.
Cioè critica? Mi stai criticando?
No, va bene, ok.
Cos'è il tuscolo?
Allora, il tuscolo, non sai che cos'è il tuscolo?
No.
Vabbè, il Monte Tuscolo in realtà è una collinona che presiede i castelli romani. Intorno c'è Grottaferrata, Frascati, Monte Porzio.
E cosa c'è di bello?
Beh, ci si fanno delle belle passeggiate, sono dei bei boschi di castagno, ci sono tanti sentieri per fare delle belle passeggiate, poi se proprio ti vuoi inoltrare fino in cima c'è la croce del Tuscolo, che è l'apice.
E tu ci vai spesso?
Beh sì, ci sono cresciuta lì, ci faccio le passeggiate anche col cane, dove ti volevo portare domani, ma mi hai detto di no.
No, non ci vai, io vengo dopo. E che cane hai?
Un ciao ciao.
Questa, la puntata di oggi è: conosciamo Federica Pietra.
Un ciao ciao psicopatico.
Maschio o femmina?
Maschio.
Nome?
Moci.
Età?
Circa 8.
Ah, vabbè, comunque è abbastanza giovane, dai. Buono o cattivo?
Dipende.
Dipende dai punti di vista.
Dipende.
Ho trovato un altro articoletto interessante. Non c'entra niente, però, Elon Musk. Che parla della conferenza stampa di ieri di Giorgia Meloni, che è un po' il tema che tu hai introdotto con la storia delle formiche, no? Però Dagospia devo dire che è una fonte interessante di spunti. Per la gioia dei due mondi, scrivono come, diciamo, come introduzione l'articolo. L'articolo poi è un articolo. Dagospia fa così, no? Pubblica poi degli estratti dagli articoli raccolti dai giornali. L'articolo in questione è di Francesco Bei per La Repubblica, però è interessante anche l'introduzione, quella scritta in stampatello con i caratteri, no, fatti a volte rossi, a volte neri, a seconda, no, dell'importanza della frase. Per la gioia dei due mondi, quindi, scrive nell'introduzione Dagospia, Salvini non decide nulla e conta meno del 2 di briscola. Nella conferenza stampa di fine anno, anzi inizio, la ducetta della garbatella ha rinnovato la sua scarsa considerazione per il vicepremier leghista. Oh, non lo diciamo noi questo, lo dice Dagospia. Sia chiaro, gli ha sbattuto definitivamente in faccia la porta del Viminale, ha detto no al terzo mandato caro a Zaia e ha lasciato intendere che non difenderà a morte l'autonomia by Calderoli, mentre pare rassegnata sulla madre di tutte le riforme, il premierato. La domanda ora è: Salvini è ancora in grado di rispondere allo schiaffo? Poi lo mandiamo il video della Giorgina.
Ma il direttore esce con le cuffie? Cioè ormai fanno parte di,
sì, penso
sono
di sì.
Incorporate,
se
è una mutazione,
si ascolta la musica sua,
è una mutazione genetica ormai.
C'è una voce molto pacata oggi, come mai?
L'hai visto?
Che è successo?
Sono stanca.
Ah, già l'hai annunciato. Queste due vacanze come sono trascorse?
Faticose.
Molto?
Un pochino, sì.
Perché hai dovuto dare essere tutta la famiglia e anche di più?
Vabbè, come chi gestisce casa, è normale, insomma. Cucina, lava, pulisci, stira, insomma, di solito mi affatico al lavoro, ma almeno sono fuori casa, dentro casa si lavora di più. Vabbè, ma non è questo il
no,
succo,
no, ti volevo, io mi volevo informare, dai. Me e anche chi ci ascolta di quello che hai fatto. È giusto che chi ascolti conosci.
A proposito di chi ci ascolta, vogliamo salutare il nostro ascoltatore Antonio, che ci fa anche una richiesta. Ciao Antonio,
vediamo, ma veramente?
Già, vediamo se riusciamo a esaudire la tua
cosa
richiesta. Ha chiesto Dire Straits. E vediamo un po' se riusciamo.
Beh, io stavo leggendo l'articolo della Meloni.
Appunto.
Tu mi hai interrotto con.
Scusa.
Vabbè, manda i Dire Straits e poi.
Però, money for nothing. Alla fine c'entra sempre volendo.
I soldi sono sempre importanti, almeno per me. Per te no?
No, io. Ma no, veramente adesso.
È bello che Federica, sono veramente tanti anni che fa radio e ogni tanto parla lontano dal microfono, non gliene frega niente.
Ma perché qui è radio, cioè è la nostra trasmissione è un po' anarchica.
È radio casetta nostra.
È radio casetta nostra. Veramente mi stai dicendo che devo mandare un po'.
Allora, caro Antonio, Federica ha trovato il brano che tu hai richiesto, un brano molto bello di Dire Straits, diciamo uno dei più iconici, lo manda e poi io dopo leggo queste due paroline su Giorgia Meloni. C'è anche un interessante video da mandare volendo, però tanto sentiamo il brano.
guitar. I should've learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Domanda semplicissima. Chi faceva i cori su Money for Nothing?
Tu.
Bravo, hai indovinato.
Lo so, ma io lo so tutto.
Bravo, bravo.
Non lo so, chi li faceva?
Sting.
Che ne so io?
Vabbè, ma si sente, si riconosce. Tra l'altro la canzone l'hanno scritta insieme.
Non sapevo nulla di tutto
non
questo.
Sapevi?
Vabbè. Madonna, che bello, da Federica si imparano tante cose.
Lo sai. Vabbè, però è riconoscibilissimo, dai. Allora,
ora ci farò caso perché l'avevo ascoltata un milione di volte questa canzone, non ci ho mai fatto caso.
Non ci hai fatto caso, per se ci avessi fatto caso l'avessi conosciuto.
L'ho riconosciuto.
Sì.
Allora, leggiamo questo estratto dal sito di Dago Spia, dall'articolo di Francesco Bei per la Repubblica pubblicato proprio oggi. Ci sono da notare almeno altri due fatti. Il primo è che la Premier sembra meno affezionata di prima a quella che era stata ribattezzata la madre di tutte le riforme, ovvero il premierato, approvato in prima lettura e ora fermo alla Camera. Ragionando sulle riforme, Meloni ha ammesso per la prima volta che le cose potrebbero non andare come previsto. Se il premierato non dovesse arrivare, ci si interrogherà sull'attuale legge elettorale, se è la migliore oppure no. Ecco, è la prima volta che la madre di tutte le riforme diventa una subordinata, e non è poco. L'altro fatto è la scarsa considerazione di Salvini e della Lega, cui Meloni ieri ha assestato tre colpi. Ha chiuso definitivamente la porta del Viminale, ha detto no al terzo mandato prenotando per Fratelli d'Italia il Veneto, e ha lasciato intendere che non difenderà a morte l'autonomia differenziata nell'eventuale referendum. La domanda ora è: Salvini è ancora in grado di rispondere allo schiaffo? Questo è importante perché, cara Federica, nell'ottica anche dell'accreditarsi come referente di Elon Musk in Italia, c'è stata un po' una gara fra Salvini e Meloni, no? Tant'è vero che inizialmente sembrava, nel periodo in cui la Meloni, volente o nolente, ha dovuto in qualche modo interagire in maniera abbastanza stretta con Biden, quando la Meloni divenne presidente, si era ancora tendenzialmente più o meno a metà del guado del mandato di Biden, no? Di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti, e quindi Giorgia Meloni ha dovuto interagire con lui facendolo in maniera abbastanza stretta, abbastanza, diciamo, prossima, soprattutto nelle politiche di guerra inerenti al conflitto fra Ucraina e Russia. E in qualche modo c'è stata anche la battutina quando ha vinto Trump da parte un po' così di alcune voci, di alcuni commentatori dell'establishment trumpiano che le ricordavano, però adesso tu devi fare in qualche modo ammenda e devi un po' ritornare all'ovile. Mentre Salvini è sempre stato molto vicino a Trump, lo ha sempre, anzi non gli sembrava vero di potersi in qualche modo accreditare, no, come referente. Ma il tutto in un quadro, e quindi con Musk ovviamente stesso discorso, il tutto in un quadro di grande competizione, per niente tra l'altro dissimulata, all'interno del centrodestra fra i tre partiti più importanti, no? Ovviamente Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Addirittura colleghe Forza Italia che sono proprio in competizione dal punto di vista dei numeri elettorali di queste continue elezioni, no, amministrative che si succedono negli ultimi, insomma, nell'ultimo anno, per capire chi è la seconda forza nazionale del centrodestra e quindi da in che direzione debba pendere un pochino, no, la bilancia dell'equilibrio politico. Ma c'è anche un tentativo esplicito di Salvini di provare a recuperare voti che sta perdendo la Lega, diciamo, assecchiate negli ultimi anni, provando ad accreditarsi come vero partito della destra italiana. In che modo l'ha fatto? L'ha fatto candidato Vannacci, l'ha fatto mettendo il cappello su una serie, cioè, per esempio sulla famosa riforma del codice della strada che doveva essere fatto in maniera un pochino più legalitaria e più da pugno di ferro, e poi sappiamo che ci sono un po' di problemi anche dal punto di vista della coerenza di alcuni elementi. E poi c'era, dopo la soluzione al processo a Catania, questo vago autoproporsi come ministro degli interni, e la Meloni gli ha detto, insomma, più o meno stai bene come stai. C'è la questione del terzo mandato dei presidenti delle regioni. C'è Zaia che in Veneto, no, o viene introdotto il terzo mandato o lui non può più ricandidarsi, questo per la Lega sarebbe un po' uno smacco. E poi c'è anche, adesso questo è emerso più che altro anche in questa ultima conferenza stampa, il fatto che non salirà sulle barricate per difendere l'autonomia differenziata, che è l'elemento portante della presenza della Lega, no? Cioè è il provvedimento che tutela gli interessi più antichi che hanno costituito il nucleo, no, della Lega, il nucleo autonomista della Lega, e che se non vengono tutelati da questo provvedimento poi diventa forse un po' un problema per lo stesso Salvini giustificarsi rispetto, cioè, quindi l'impressione è che essendo l'opposizione oggettivamente ad oggi un po' deboluccia, è interessante seguire un po' gli scontri interni alla maggioranza, da lì potrebbero nascere dei problemi, anche in relazione, come abbiamo detto, all'accreditamento che viene effettuato rispetto agli Stati Uniti e alla figura di Elon Musk. Elon Musk che è un elemento fondamentale, perché ricordiamo che la questione Starlink e l'eventuale utilizzo anche da parte dell'Italia di quei satelliti è una questione molto importante e dirimente sul tema della sicurezza nazionale. Non so se è un brano che interrompa questo mio effluvio, sì, di chiacchiere inutili.
Saltando di palo in frasca, come spesso accade a livello musicale qui durante la nostra trasmissione,
un altro bello progressive.
No, in realtà questa è una cover che tu riconoscerai sicuramente, fatta una cover elettronica, diciamo, fatta invece in maniera elettrica da una band elettrica. Non so se l'hai mai sentita.
Falla cominciare e ti dico.
La trovo veramente poderosa. Vecchia, una vecchia cosa.
Ma dai, come no? I Chemical Brothers rifatti in chiave Bud Spencer Blues Explosion.
trovo che abbia un tiro pazzesco. Io veramente non la conoscevo, l'ho scoperta qualche mese fa, sinceramente non l'avevo mai sentita, o forse non me la ricordavo.
Ma come no? Non ti ricordavi questa canzone dei Chemical Brothers?
No, la canzone dei Chemical Brothers, certo, l'ho ballata fino allo sfinimento, ma non conoscevo la versione cover di Bud Spencer Blues Explosion, che c'ha un tiro pazzesco e mi piace un casino. Beh, ho scoperte, che ti devo dire?
Allora, adesso cambiamo argomento.
Cambiamo argomento.
Parliamo di un'altra questione. La facciamo però, parliamo di un tema, diciamo, caldo di questi giorni, che ha anche molta attinenza sia con gli Stati Uniti che con il governo. Lo facciamo introdurre da un brano che è molto curioso, diciamo, è molto atipico rispetto alle scelte stilistiche, immagino anche ai gusti della nostra Federica, ma anche dei miei. Ma tu mandalo e poi ti spiego perché.
Tutto un allone di mistero.
È un brano della Dark Polo Gang che si chiama Caramelle. Vai.
Vabbè, io vado, eh.
Vai. Stiamo vedendo il video, ovviamente, sì. Da YouTube. È importante vedere il video. Uno di questi è Tony F, che è diventato famoso in questi giorni, però la Dark Polo Gang è il suo gruppo, diciamo, trap, che l'ha reso
originario.
Famoso. Sì.
Fumano.
Un bel cannone anche. Base bellissima. Di Sick Luke.
Non penso a te, scro mi pare in testa, dai, ti prego, lascia perdere. Compro questi fiori colorati a posto del tuo tè. Vendo solo caramelle alle amiche della gang.
Ho più scarpe di una troia. Quando ho freddo una pelliccia rosa. Baby, siamo delle rockstar. Oh mio Dio, sembra una donna. La tua diva non vede l'ora. La faccio spogliare e poi ritorno in strada. Sono una piccola canaglia. Sai che siamo la mafia. Porto i piedi, Jimmy Choo. Guance rosse, Pikachu. Arriva a casa, Deliveroo. Ho sacchiotto come Baloo. Culo sopra un Ferrari blu. Saluto la tua troia.
Ti piace?
La saluto e non torno più.
Vabbè, possiamo sfumarla. Lasciala in sottofondo. Vedi, allora io ti ho indicato in questo video una figura, che è questa ragazza qua che sta seduta sopra. Vedi, chi è? Guardala bene, chi è?
Non la riconosco perché ha gli occhiali, i capelli tirati su, so.
Guardala bene, prova a guardarla bene. Questo è il video Caramelle della Dark Polo Gang.
Aiuta, adesso anche questa cosa è proprio terrificante. Noi col microfono tirato giù.
Vabbè, te la faccio bene. Quella ragazza che è inquadrata in questo video praticamente è Cecilia Sala.
No.
Yes. Cecilia Sala.
Non ci sarei mai arrivato.
Se la guardi da vicino, è uscita questa notizia curiosa, che questa ragazza che ha partecipato. Perché in realtà, la mia domanda, che oggi anche ho posto ad alcuni amici e colleghi, perché comunque mi interessa, voglio sapere anche il tuo parere. Allora, tu hai sentito un po' il testo di questo brano, no?
Mm-hmm.
Ok? È un brano lo leggo perché no?
Voglio capire dove vuoi andare a parare adesso a questo punto.
Sto fumando Kush, così non penso a te. Troppe pare in testa, dai, ti prego, lascia perdere. Compro questi fiori colorati al posto del tuo tè. Vendo solo caramelle alle amiche della gang, con un chiaro riferimento, diciamo. Ho più scarpe di una troia. Quando freddo una pelliccia rosa. Baby, siamo delle rockstar. Oh mio Dio, sembra una donna. La tua tipa non vede l'ora. La faccio spogliare e poi ritorna in strada. Sono una piccola canaglia. Sai che siamo la mafia. Porto i piedi Jimmy Choo. Guance rosse e Pikachu. Arriva a casa Deliveroo. Orsacchiotto come Baloo. Culo sopra un Ferrari blu. Saluto la tua troia. La salute non torno più. Spendo 2000 da Goyard. Sto fumando Kush, così non penso a te. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, secondo te, se non ci fosse. A parte dal presupposto che Io tra l'altro li ho anche ascoltati per, cioè, ma neanche mi dispiaceva questa cosa qui, questa roba qui all'inizio. Mi stai guardando come si guarda un po'. Secondo te, se non ci fosse stato il rapimento di, cioè il rapimento, l'arresto di Cecilia Sala in Iran, la sofferenza, il fatto in questo che sia stata, diciamo, in questo modo un po' anche diciamo considerata con affetto da tanti italiani, c'è stato anche chi l'ha stupidamente criticata. Se non fosse questa adesso la sua figura, quindi della giornalista coraggiosa, quello che è, non è la sua immagine, quello che è, qualcuno, conoscendo l'approccio moralista bebeghino di questo paese, le avrebbe rotto le scatole per aver partecipato a 20-22 anni a un video con contenuti di questo tenore? Secondo te ci sarebbe stato qualcuno, ma non so neanche se da destra o da sinistra, avrebbe detto eh sì, però possibile che una giornalista che adesso fra le più importanti del panorama dell'approfondimento anche sugli esteri italiano, neanche 10 anni fa, perché del 2016 questo video, partecipasse a un video in cui si veicolavano questi contenuti? Pensaci bene, pensa all'Italia.
Io
cos'è?
Penso che se non fosse arrivata all'onore delle cronache per il suo rapimento, probabilmente nessuno ne avrebbe mai parlato. Questo
no, però lei era già famosa prima del rapimento.
Sì, però secondo me non avrebbe mai parlato nessuno. Adesso probabilmente questa cosa è uscita perché c'è grande attenzione.
Dici?
Intorno al suo nome. Penso di sì.
E quindi il fatto, non, nessuno l'avrebbe rotto le scatole per questo motivo qua? Secondo me sì.
Qualcuno che fa le pulci, che fa la punta alla matita,
sì.
potrebbe anche darsi, però insomma non a livello mediatico come la stai ponendo te.
Secondo me sì, perché in Italia ormai vale molto di più quello che rappresenti rispetto a quello che sei.
Esatto, sì.
Vabbè, trovare il marcio non, della... non ti ho colpito con questa...
No. Mi chiedo, ma d'altronde quanti anni fa è? Di quanti anni fa è questo video?
2016. Per questo dico non così troppi anni fa, fosse un video del 2000, del 1996, uno dice senti, non è che mi puoi rompere, ma per me vale anche adesso, per me è anche una cosa fatta 3 anni fa, tra l'altro assolutamente, poi lei non ha scritto nei testi, semplicemente ha partecipato a un video, ma io pure avrei piacere.
Una comparsata.
Però secondo me, per quello che è l'umore di questo paese, l'opinione pubblica, il fatto di appunto di tenere in considerazione più quello che rappresenti che presenti, poi sulla base dell'interpretazione soggettiva più di quello che sei, qualcuno avrebbe rotto le scatole. Vabbè, tu non pensi che invece sarebbe stato rilevante?
Secondo me, appunto, adesso un po' è uscito fuori, magari proprio perché lei in questo momento c'è un attimo di celebrità. Tra le altre cose, stamattina stavo ascoltando la rassegna stampa su Radio 24 e il tema era: secondo voi la ritroveremo adesso nel giro di qualche settimana in tutti gli show, in tutte le trasmissioni?
Ma questo poi mi sembra anche normale, se posso dirtelo.
O manterrà il suo appeal di giornalista seria e quindi resterà?
No, lei secondo me manterrà il suo appeal di giornalista seria partecipando alle trasmissioni, perché ha qualcosa da raccontare, direi, no?
Sì, vabbè, ma si parlava in senso negativo, tra poco la ritroveremo a ballando con le stelle.
No. Lei è una di quelle giornaliste in questo momento della nuova generazione che sta diciamo più crescendo dal punto di vista della sua competenza, cioè dei contenuti più dell'immagine. Si può condividere o meno il suo modo di fare informazione, però non penso proprio. Comunque, perché ho tutta sto pippotto che ho attaccato? A parte mi incuriosiva sapere il tuo parere, se qualche ascoltatore ci sta seguendo e vuole dire la sua, ben venga.
Certo,
perché
noi non ricordiamo mai.
Ricordalo tu che sei così
provvida. Ci potete scrivere un sms, perché magari
ma adesso... ancora con gli sms,
no, però adesso magari proprio per questo fa figo, cioè scrivi l'sms,
figo.
Sei fuori della mischia, e quindi sms,
sei fuori dalla mischia,
sì, WhatsApp
sono fuori dalla mischia, baby,
WhatsApp,
scrivo
Telegram,
sms, baby.
L'ultimo io non lo dico mai perché non so proprio che cosa sia, tu lo sai che cosa vuol dire, che cos'è quello
Signal, è un'altra
vabbè, io non lo conosco,
un'altra app per mandare messaggi,
non lo conosco, quindi 3401974468, ripeto 340 197 4468. Poi se non li ricordate potete andare sul sito sul sito www.radiocittaperta.it trovate tutti i contatti, le trasmissioni, il palinsesto, tutto quello che facciamo.
Signal è un'applicazione di messaggistica istantanea open source che consente di scambiare messaggi e effettuare chiamate audio video utilizzando la crittografia end to end. Signal viene spesso consigliata come la migliore applicazione in termini di privacy e sicurezza da personaggi quali Edward Snowden, Elon Musk. Vedi che oggi torna sempre Elon Musk. Elon Musk, Jack Dorsey e da istituzioni politiche come l'Unione Europea. Quindi abbiamo trovato qualcosa che accomuna Unione Europea e Elon Musk, bene, che è Signal.
Poi abbiamo anche, scusa, ma abbiamo anche ovviamente i nostri canali social, quindi
vogliamo utilizzare Signal per le nostre comunicazioni, così nessuno ci
accetta, così non ci quelle cose segrete che tu mi scrivi,
esatto, le cose redazionali, visto che è stata trasmissione ad alto contenuto di approfondimento. 19:31 e quindi sto parlando troppo?
No, assolutamente no.
Sono di peso?
Abbiamo anche Facebook Radio Città Aperta, abbiamo Instagram, abbiamo X.
Cos'è X? X.
X.
Twitter. Chi io la chiamo Twitter?
Vabbè, Twitter, l'ex Twitter, Skype, oppure il numero della diretta 06889804443. Ridiamo un po' di ritmo a questa nostra trasmissione, 06889804443. E andiamo avanti.
Io mi scarico Signal. Vabbè. Signal, non so come si pronuncia.
Vai.
Comunque la vicenda di Cecilia Sala, che da cui siamo partiti, dal video dal Polo Gang bla 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 bla, ha permesso, ha innescato una crescita di consenso di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia.
Ha fatto un bel corso.
Stiamo leggendo sulla stampa, ben il 59,3% degli intervistati ha riconosciuto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni come determinante nella strategia, nelle interlocuzioni internazionali, nonché nella tempistica nel selezionare le priorità di azioni. Articolo a firma di Alessandra Ghisleri. La vicenda di Cecilia Sala ha avuto grande significato perché ha mostrato al pubblico internazionale l'azione diplomatica e l'impegno del governo italiano guidato da Giorgia Meloni nella protezione dei propri cittadini all'estero, dimostrando anche la capacità del nostro governo di agire rapidamente in caso di situazioni complesse e di forte tensione internazionale. Grande soddisfazione è stata espressa dagli italiani in un sondaggio di Euromedia Research realizzato a caldo per la trasmissione Porta a Porta subito dopo la conferenza stampa d'inizio anno della Premier. Ben il 59,3% ha riconosciuto il ruolo del Presidente del Consiglio determinante nella strategia, nelle interlocuzioni internazionali, nonché nella tempistica nel selezionare le priorità di azione. La liberazione della giovane giornalista italiana è stata frutto di negoziati e dell'intervento diretto delle autorità italiane per garantire il ritorno della giornalista in Italia. La sua detenzione ha anche attirato molta attenzione sui rischi che i giornalisti affrontano in contesti di conflitto e repressione, offrendo la possibilità di leggere la sua scarcerazione come una piccola vittoria per la libertà di informazione. Emerge una felicità diffusa fra la comunità per la liberazione della giornalista italiana, tuttavia emerge anche il sospetto che ci sia un prezzo ancora sconosciuto da pagare. Infatti, seppure il 48,6% dei cittadini non ha un'opinione precisa in materia, uno su tre, il 31,6%, crede nella prossima consegna dell'ingegnere Abedini direttamente alle autorità iraniane, mentre l'ingegnere Abedini, che è l'ingegnere iraniano che era stato arrestato su mandato degli Stati Uniti d'America a Milano e per cui gli USA hanno chiesto estradizione, appena effettuato questo arresto, qualche giorno dopo è stata arrestata Cecilia Sala a Teheran. Quindi questo è, mentre il 15,1% crede che presto per lui ci sarà l'estradizione verso l'America. In tutto questo la visita lampo improvvisa di Giorgia Meloni a Donald Trump è una delle chiavi di lettura che la maggioranza degli italiani, 58,4%, interpreta come un acceleratore nella liberazione di Cecilia Sala. Esiste un certo scetticismo fra le file degli elettori del Partito Democratico che preferiscono affidare i loro entusiasmi al lavoro dell'intelligence e dei diplomatici. L'intera operazione, 58% questo, l'intera operazione si è sviluppata oltre quelli che si possono definire i canoni tradizionali dei rapporti internazionali, sfruttando anche il tempismo del passaggio di consegne del premierato USA fra Biden e Trump, che riflette una netta divisione ideologica e pragmatica del panorama politico statunitense e che coinvolge aspetti economici, sociali, diplomatici e culturali. Tutti questi argomenti sono stati al centro della conferenza stampa di inizio anno della Premier, un'opportunità in cui la leader Giorgia Meloni ha potuto esporre alcuni progetti del governo, talvolta anche i timing, e le sue idee e interpretazioni dei fatti per il nuovo anno che è ai suoi primi giorni. Uno dei grandi protagonisti delle domande dei giornalisti è stato sicuramente il tycoon Elon Musk, oggetto di molte domande, e che ha diviso l'opinione pubblica fra chi sarebbe favorevole a un accordo istituzionale con la sua azienda SpaceX, 31,4%, e chi contrario a questo possibile accordo imprenditoriale, 47,1%. Ben un elettore su due, il 51%, riconosce la sua ingerenza negli affari nazionali come un fatto negativo. Quindi in Italia, almeno secondo questo sondaggio, la maggioranza degli italiani ha una percezione un po' simile alla nostra, diciamo, dei confronti di Elon Musk. Una conferenza stampa di inizio anno è stata occasione cruciale per un capo di Stato per poter rendere conto della situazione. L'ossatura sono le risposte alle domande dei giornalisti, seguendo le quali c'è l'opportunità di fare un bilancio dell'anno precedente. Nella scala delle priorità delle quattro riforme citate in conferenza stampa, al primo posto troneggiano la riforma del fisco, 37,5%, giudicata dagli intervistati, la riforma della giustizia, 31%, molto più distanti rimangono la riforma dell'autonomia differenziata, 6,9%, e la riforma del premierato, 5,4%. Ci sono le intenzioni di voto, 9 gennaio 2025, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, 32%, PD, 24%, Movimento 5 Stelle, 10%, Forza Italia, Berlusconi Presidente, PPE, 9%, Lega Salvini Premier, 9%, AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, 5%, Azione con Calenda, 3%, Più Europa, 2%, Italia Viva, Renzi, 2%, Noi Moderati, 1%, e poi altri, 51%. Indecisi e astensione. Non è curioso, non c'entra niente, che Forza Italia ancora abbia nel suo nome ufficiale Berlusconi presidente? Non è curioso?
È come, vabbè, non può, volevo dire una cattiveria, non la dico,
meglio non dirlo. Dai, un po' di musica, su.
Yeah, you said no more.
altro pezzo clamoroso, anche questo è un album vecchissimo del 2010, si tratta di Groove Armada da Black Light, era il primo, la prima traccia, Look Me in the Eye Sister. Ho disannunciato bene, però.
Bravissimo, tu sei bravissimo.
In maniera professionale, no? Come al solito, peciona.
No, no, che peciona. Non essere così critico.
Io invece mi stavo leggendo questo, mentre tu parlavi, mi stavo leggendo questo articolo. Sai, in questi giorni si parla tanto degli incendi a Los Angeles.
Come no?
di Biden che ha rinunciato al viaggio in Italia per stare lì vicino agli americani. Mi stavo leggendo questo articolo che parla delle celebrità che sono state colpite, cioè case in fiamme, distrutte, villone distrutte.
E chi sono?
Ma qui parla di Ben Affleck, Tom Hanks, Steven Spielberg, Britney Spears, poi c'è Paris Hilton che ha visto la sua villa di Malibu completamente ridotta in cenere, poi c'è un intervento anche di Harry e Meghan che sono vicino a Santa Barbara, loro non sono stati colpiti per il momento, ma se i venti dovessero cambiare. E poi c'è un intervento anche di, non viene da ridere, di Elisabetta Canalis, che anche lei vive lì in California, insomma, che parla, ha fatto un tweet, vabbè, cose così. Però insomma un po' tutto lo show business americano, insomma, sta lì, e quindi è stato colpito, oltre a gente normale che vive comunque lì nei dintorni.
Beh, ho visto l'immagine dell'incendio dallo spazio, fa spavento. Cioè
fa spavento.
Tutta, sì. Los Angeles è in fiamme praticamente, da quello che si vede da quelle immagini. Una cosa impressionante.
Si parla di 10 morti.
Sono pure pochi.
10 morti e 267.000 persone senza elettricità, 180.000 sfollati, evacuati. Per il momento, insomma.
Okay. E lo sai che pare quale sia la causa di questi
problemi elettrici agli impianti elettrici? Sì, sì, l'ho letto.
Il fuoco non si muove. Stavo leggendo. Dunque. Allora, un fuoco estremo, sto leggendo su ADN Cronos, un fuoco estremo spinto dal vento di Sant'Anna, caldo e secco, Los Angeles da giorni è divorata dagli incendi che hanno provocato la morte di almeno 10 persone e hanno costretto decine di migliaia di cittadini a fuggire dalle proprie case distrutte dalle fiamme. Cosa ha innescato gli incendi devastanti? Gli incendi che stanno devastando Los Angeles non hanno raggiunto in realtà superfici così insolite per quelle aree. Quello in Sardegna del 2021 è di proporzioni decisamente più importanti e soprattutto le aveva percorsi in una giornata poco più. Il problema è che ha interessato la zona di interfaccia urbana rurale in una megalopoli con svariati milioni di abitanti, ma soprattutto estesa su ampie superfici dove c'è una grande frammistione fra zone vegetate e casa. Il fuoco non si muove solamente nelle zone di confine fra città e bosco, ma entra anche dentro la città, sfruttando proprio tutti quei corridoi verdi che sono dati dal verde urbano, dai giardini pubblici e dai giardini privati. Certo, va detto che quello che sta caratterizzando in tutto il mondo gli incendi negli ultimi anni è un comportamento del fuoco che viene definito estremo. Le fiamme assumono un'intensità, una velocità e un'altezza tali che in alcune fasi di evoluzione dell'evento vanno al di fuori della capacità di spegnimento di un sistema antincendio boschivo anche del più attrezzato. In un quadro simile, dove uno dei fattori principali che aiuta la propagazione del fuoco è il vento di Sant'Anna, il vento del diavolo, caldo e secco, si creano delle condizioni insieme alla bassa umidità dell'area e magari anche dalle temperature un po' alte che predispongono la vegetazione a bruciare con maggiore facilità e intensità. E siamo a gennaio, comunque il vento ha raggiunto, è vero che lì Los Angeles è più in basso di noi, comunque il vento ha raggiunto anche velocità superiore ai 100 km/h. Questo vuol dire che si possono verificare anche dei fenomeni di spotting, che i salti di fiamma arrivano a distanza di chilometri e possono propagare l'incendio anche con velocità rilevanti. Finché non comincia a calare il vento e alzarsi un po' l'umidità dell'aria, saranno molto difficili le operazioni. Questa situazione si sta protraendo da giorni. anni. Un peso rilevante viene attribuito all'urbanizzazione di quelle zone, tipica anche per esempio delle nostre aree litoranee, dove abbiamo gli insediamenti turistici costruiti sotto le pinete. Anche lì il fuoco si può muovere un po' nella stessa maniera, utilizzando questa continuità di verde. Tant'è vero che bisognerà cominciare anche a ripensare allo studio e alla realizzazione del verde urbano, realizzando delle linee di arresto anche all'interno delle città, proprio perché ormai il fuoco usa proprio il verde urbano per proseguire nella sua corsa. È inquietante, se
basta,
non ci pensa
eliminarlo.
Bene.
Eliminarlo. Eliminiamolo il verde.
No, no, basta mettere via d'arresto, perché se tu però elimini il verde urbano ti salzano le temperature.
Ovviamente.
E, il mix dietro al disastro: problemi all'energia elettrica, fragilità idriche fino al cambiamento climatico. Questi sono i tre elementi che caratterizzano, e poi c'è anche, si parla anche di piromani. Certo, pensa a beccare un piromane che sta dando fuoco, che sta innescando un incendio che poi avrà conseguenze del genere. Boh, che gli fai? Che gli fai?
Distinto ti direi, però.
Vabbè, gli emeni,
pene,
dai,
pene
un
severe,
gli è, dai.
Pene severe, pene severe.
No, è interessante perché ho letto, adesso non riesco a trovare l'articolo, che appunto tra i motivi c'è il sovraccarico delle linee elettriche che vanno in cortocircuito, anche per il sovraccarico dovuto in qualche modo, adesso la dico un po' breve, alla transizione digitale, cioè al fatto che si utilizzi sempre di più linee elettriche per alimentare sistemi digitali informatici. Stavo cercando questa notizia, ma non riesco più a trovare. Tu l'avevi trovata?
Scusa, quale in particolare?
Allora, la società sostiene, la società elettrica,
sì.
La società Whisker Lab, una società che raccoglie dati da sensori in grado di monitorare problemi sulla griglia delle forniture energetiche, i roghi di Los Angeles sarebbero stati provocati da problemi della rete elettrica. Questa Whisker Lab sostiene che il suo sistema ha rilevato segni di stress sulle linee elettriche vicino ai luoghi da cui sono partiti i roghi prima che divampassero le fiamme. Nel 2023 i sensori della società avevano fornito alcune delle prime prove che l'incendio a Maui era stato causato dalle linee elettriche, il che è un problema perché noi abbiamo sempre più roba che va a sovraccaricare le linee elettriche, non soltanto, diciamo, le infrastrutture digitali, ma anche banalmente i condizionatori d'aria, che stanno ormai diventando diffusi ovunque, no? E che vengono utilizzati molto. Col cambiamento climatico aumentano le temperature, più condizionatori, più sovraccarico delle linee elettriche. È un problema perché diciamo che gli strumenti utilizzati per risolvere i problemi si dimostrano essere causa dei problemi stessi. Che stai guardando?
No, sto leggendo la stessa lo stesso articolo che stavi leggendo tu. Stavo andando, cioè, c'è anche il video della casa di Paris Hilton devastata dagli incendi in California.
Povera Paris Hilton, che fine aveva fatto Paris Hilton?
Ma è tanto che non se ne sente.
Io l'avevo persa completamente di vista.
Sono
andiamo a cercare.
Sono un po' fuori dal gossip.
Paris Hilton,
fuori dal gossip.
Che ha 43 anni, quindi inizia anche lei a diventare grande. Che ha fatto negli ultimi anni? Nulla.
Non c'è nessuno. Guarda, Ben Affleck com'è triste.
Poverino. E se poi lasciato qua son, no?
Un'altra volta.
Ultimamente non sta facendo
casa
molto.
Casa da 8 milioni di dollari distrutta dagli incendi.
Ha fatto un disco nel 2024.
Pensa un po'. Lo sai che nel frattempo si sono fatte le 19:50?
Infinite Icon, dai, manda un brano e salutiamo. Oggi abbiamo detto troppe, ne abbiamo dette troppe. Vabbè, diciamo che abbiamo fatto un pochino un giretto intorno a Elon Musk con qualche notiziola succulenta. Ospiti, i prossimi venerdì abbiamo un sacco di ospiti.
Bene.
Te lo preannuncio.
Ah, io non ci sono venerdì prossimo. Sono a Sassuolo. Mi spiace.
Thank you.
lieve e delicata, la voce di Goldfrapp, Fell Mountain, proprio title track dell'album omonimo. Caro mio, siamo alle 19.55, è praticamente tempo di saluti.
Tempo di saluti, bravissima Alison Goldfrapp, bravissima, bravissima.
Beh, mi fa piacere che ti piaccia ogni tanto qualcosa di
no, quello
che
mi piace molto quello che tu mandi, Non te lo dico sempre perché diventa ridondante, non voglio essere ridondante, però insomma.
Come chiudiamo? Come concludiamo questi?
Ma concludiamo facendo una riflessione su Elon Musk, che alla fine, avessi tutti i soldi che c'ha lui, forse non mi farebbe niente di sostenere tutti i partiti della destra xenofoba mondiale, ma mi concentrerei molto di più magari sul benessere, no, di chi sta peggio, non lo so.
Tu Alessio Ramaccioni.
Ma forse se uno è così non avrà mai tutti quei soldi. Beh, se tu avessi un patrimonio di 400 e passa, mi pare che abbia 400 e passa miliardi di dollari, voglio dire.
Io non lo so, non
il
lo
problema
lo...
della fame del mondo lo puoi risolvere
non
con una certa
conosco
serenità.
La storia, la sua storia, da dove è venuto, perché naturalmente se vieni da se sei insomma da una vita normale o coscienziosa o comunque sensibile alle esigenze altrui, magari diventi multimiliardario, ci pensi. Però se invece sei sempre cresciuto in una famiglia, che ne so, agiata, con altre priorità, magari no, questi pensieri non li fai.
Sto vedendo lui da dove viene. La madre è una dietologa e modella canadese, il padre è un ingegnere elettromeccanico, pilota e navigatore sudafricano, ex coproprietario di una miniera di smeraldi in Zambia.
Vabbè, insomma, non si moriva di fame prima.
No.
Decisamente no. Vabbè, caro mio, sono le 19.56, io direi di salutare e di rimandare a venerdì prossimo.
Per la diretta venerdì prossimo, per l'ascolto dei nostri podcast, invece vi rimandiamo al sito www.radiocittaperta.it, trovate tutte le puntate di quest'anno e dello scorso anno di Talking Loud.
Come di tutte le altre trasmissioni.
Come di tutte
del
le altre, quindi se avete, che ne so, se state male, avete un po' di febbre, che sta girando un po' di influenzetta, no? Io quando sono arrivato qua ho detto speriamo di non scambiarci batteri, perché io non mi sento in grandissima forma. Ha detto veramente ops, purtroppo ho il telefono attaccato al computer e mi suona. Allora, ho un po' di febbre, me ne sto a casa, che faccio? Che mi ascolto? Mi ascolto un po', mi scelgo un po' di trasmissioni della Città Aperta che non conosco magari e vado a pescare e vi sentite insomma.
I nostri podcast dopo di noi
sono belli,
dopo di noi in replica una bellissima trasmissione Night Toys del nostro Dario Pizzetti, poi le selezioni infinite, bellissime, meravigliose musicali di radiocittaperta.it e poi se ne riparla domani.
Quindi ciao, buona serata, buonanotte.
Riposatevi, state esatto. Con i vostri cari, con i vostri affetti, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao ciao ciao
ciao
ciao ciao ciao ciao.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.